la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio. Apriamo la newsline di oggi, mercoledì 27 maggio, temperature elevate anche in Toscana, lo sappiamo, da bollino rosso in vista della giornata di domani. Ma chiediamo a Francesco Pasi dall'AMA l'Evoluzione, ben trovato, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, che giornata sarà oggi e se ci sarà un crescendo addirittura?
No, diciamo che in realtà il picco del caldo è stato raggiunto nella giornata di ieri e quindi oggi le temperature rimarranno per lo più stazionarie in alcune località in lieve flessione, comunque si parla sempre di temperature superiori di 10-12 gradi rispetto alle medie del periodo e in numeri spicci si va di nuovo verso i 33, localmente anche 34 gradi nelle zone interne, quindi un caldo decisamente estivo e molto intenso. La giornata di domani invece vedrà un aumento dell'instabilità pomeridiana, quindi c'è il rischio di qualche rovescio o al limite anche di qualche breve temporale e questi faranno in realtà calare le temperature in maniera un pochettino più sensibile e ci riporteremo in alcune località anche attorno ai 30 gradi, quindi si rimane sempre su valori decisamente superiori alla media del periodo, però comincia diciamo un progressivo calo delle temperature.
Sul fronte della seconda parte della settimana in termini di il tempo quanto proseguirà?
Rimangono giornate comunque caratterizzate, cioè da domani dall'instabilità, quindi la mattinata tendenzialmente con un cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio qualche nuvola sulle zone interne e localmente anche la possibilità di qualche fenomeno. Si va così verso il weekend, anzi il weekend ritorna il tempo più stabile e con temperature di nuovo in leggero aumento, però non avremo i picchi di questi giorni.
Quindi ci porteremo a casa, diciamo ad oggi, un altro bel fine settimana.
Sì, sembra di sì.
Grazie per il momento a Pasi, grazie all'AMA. Breve pausa e torniamo con voi.
Toscana Produzione Musica presenta la quinta edizione di Mixité. Leggere il presente per fare da ponte tra culture e linguaggi musicali. Da marzo a maggio, 11 appuntamenti con le eccellenze del panorama musicale al Park, Piazzale delle Cascine, Firenze. Giovedì 28 maggio alle 21 Mixité si chiude con il collettivo Nist Na, formazione internazionale che intreccia gamelan e percussioni in un'esperienza sonora potente e immersiva.
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato presenta Seminare Idee Festival 5, 6, 7 giugno. Tre giornate di incontri, dialoghi e conferenze spettacolo con grandi nomi della cultura, scienza e arti. Tema della seconda edizione è Desiderio. Apre il festival lo psicanalista Massimo Recalcati. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Programma su seminareideefestival.it con il patrocinio e il contributo di Regione Toscana in collaborazione con la provincia di Prato. Main sponsor Plures, sponsor Unicop Firenze.
ANCI Toscana, in collaborazione con Controradio, presenta Comuni e Comunità, le istituzioni si raccontano, un ciclo di podcast realizzati da Domenico Guarino. Quarta puntata, Comune in Piazza, Poggi Bonsi. In onda lunedì 1 giugno alle 9.35 è disponibile su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast.
Controradio.
Alle 8 e 9 minuti iniziamo a leggere le prime pagine di oggi. Il nostro sito l'homepage controradio.it sempre aggiornato. In apertura trovate lo sciopero dei metalmeccanici dopo l'incidente mortale costato la vita a un operaio trentenne ieri a Altopascio, ma ci torneremo. Apriamo invece con le pagine interne della Nazione, la notte che divenne sangue, Firenze e le ferite della mafia, in aula la caccia ai mandanti, la bomba nel cuore della città d'arte 33 anni dopo, illuminato il ponte Nencioni, oggi un'altra udienza del processo in cui si ipotizza il patto Berlusconi Cosa Nostra, quando la notte divenne sangue l'attentato di Via dei Georgofili, due giorni per non scordare l'assalto della mafia al cuore di Firenze. Sentiamo Raffaele Palumbo.
Alle 1:04 del mattino della notte del 27 maggio di 33 anni fa un fiorino esplose sotto la sede dell'Accademia dei Georgofili, nel cuore della Firenze Patrimonio Mondiale. Anni di bombe in Italia, in quegli anni di passaggio tra la fine della Prima Repubblica e l'emergenza di nuovi soggetti politici. La mafia si sentiva scaricata e trattava a colpi di bombe a Roma, a Milano e a Firenze. Morirono 5 persone. Lo studente Dario Capolicchio, di 22 anni, e l'intera famiglia Nencioni, Angela e Fabrizio con le figlie Nadia e Caterina, che aveva appena 50 giorni di vita. I feriti furono 41, i danni ingenti, la potenza simbolica incalcolabile. Solo pochi mesi dopo nacquero nuovi soggetti politici che garantirono i nuovi equilibri. Fu strage mafiosa, certamente, ma ancora oggi, a 33 anni di distanza, l'ex presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia Piero Grasso dice che ci sono ancora elementi da approfondire a proposito del ruolo attivo giocato da soggetti esterni a Cosa Nostra. Input arrivato dalla Commissione parlamentare antimafia nella passata legislatura, non approfondito durante la corrente legislatura. È la storia d'Italia coerente la portella della Ginestra, via dei Georgofili.
Rogo nella casa del popolo, due indagati a Montepulciano, sequestrate bandiere fasciste, leggiamo dalla Prima della Repubblica. Dalla casa del popolo di Abbadia di Montepulciano ne erano stati certi fin da subito. Il rogo, divampato nel cuore della notte tra il 3 e il 4 ottobre 2025, capace di distruggere un intero piano della loro sede, era doloso. Le fiamme avevano distrutto il vecchio archivio del Partito Comunista. L'apertura invece è dedicata agli affitti brevi, la città dei divieti, stop anche fuori dal centro, da Campo di Marte a Gavinana, da Statuto a Rifredi, 9 le zone interessate. La mossa di Palazzo Vecchio dopo la sentenza del TAR è la prima volta in Italia. Anche il Corriere apre sugli affitti brevi, Airbnb congelati in mezza città, Funaro presenta le aree in cui scatta il blocco alle nuove locazioni turistiche. Noi apripista, ne parleremo poi in Dillo a Controradio con Salviamo Firenze per viverci. Foto notizia dal Corriere, code infinite, bus in ritardo di 45 minuti, trappola alle cure del trasporto pubblico locale e in particolar modo intorno alla zona di Ponte Alpino, a pochissimi giorni dalla sua chiusura. Ci occuperemo in AT per te alle 9 con Autolinee Toscane, ma veniamo alla morte sul lavoro che si è verificata ieri, costata la vita a un giovane trentenne di Altopascio. Muore schiacciato dalla pressa, aveva 30 anni, richiamo dal Corriere, un operaio di 30 anni. Giacomo Pucci, residente a Pesce, morto sul lavoro schiacciato da una pressa, è successo ieri in un'azienda di Altopascio, Lucchesia. La rabbia dei sindacati, oggi un'ora di sciopero provinciale, come abbiamo anticipato. Sentiamo un estratto dell'intervento di Nicola Riva, segretario provinciale FIOM CGL Lucca, intervistato ieri sera in Newsline da Domenico Guarino.
Manca la cultura della sicurezza, il rispetto delle procedure. E in aziende di piccole dimensioni mancano spesso anche le figure di riferimento che dovrebbero svolgere il compito del delegato alla sicurezza e quant'altro, perché è chiaro che se noi istituzionalizziamo per legge una figura, ma poi non verifichiamo che questa figura esista nelle imprese, impediamo di fatto in modo più o meno formale anche l'accesso alle organizzazioni sindacali. Questo diventa un mix che, laddove non si può parlare di disgrazia, significa che c'è anche una volontà, una responsabilità, un timore anche da parte delle imprese che non ha nessun tipo di
sono comportamenti omissivi, no? Diciamo.
Se non nascondere quella che è una situazione che non si vuole che venga alla luce, perché spesso e volentieri le imprese, in particolare quelle piccole, non è che siano probe al rispetto del contratto collettivo, piuttosto che degli istituti che il contratto prevede dal punto di vista della retribuzione, ritenendo che la presenza sindacale sia il nemico alle porte, piuttosto che un elemento che genera di per sé delle problematiche che nella realtà sono il rispetto della legge per quanto riguarda la sicurezza il rispetto del contratto.
Cosa sogna Prato dopo l'esito elettorale, il risultato che ha riportato per la terza volta Matteo Biffoni, sindaco della città? Ma noi salutiamo il nostro Giorgio Bernardini. Buongiorno, ben trovato Giorgio.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Intanto possiamo dire che il commissario, più che sognare, ha salutato il commissario prefettizio, giusto da iter amministrativo istituzionale ieri, insomma, ha concluso, diciamo, ha fatto un bilancio dei suoi 8 mesi post commissariamento della città.
Sì, lo ha fatto appunto nel Palazzo Comunale, salutando la stampa e raccontando quelle che sono state, diciamo così, un po' le istanze principali che ha dovuto affrontare, concentrandosi soprattutto sul mandato che gli aveva dato il governo. Lo ha rivelato ieri il commissario San Martino, quello di appunto avere una cura particolare per una città che si trova in una condizione, insomma, non semplice, essendo una delle più popolose città del centro Italia ed avendo avuto, come abbiamo potuto raccontare, diverse vicissitudini che hanno riguardato la società e la politica, insomma, essendo anche un grande centro, come dicevamo prima, ha diversi problemi anche che riguardano semplicemente la tenuta strutturale della città. E ricordiamoci che, insomma, essendo attraversata dalla crisi della moda ed essendo stata colpita molto anche sul rischio idrogeologico dalle alluvioni che il cambiamento climatico ha proposto, ecco, il commissario si è dovuto concentrare su questi eventi che sono ordinari ma straordinari insieme.
Assolutamente,
no?
Insomma, assolutamente. Ecco, nei prossimi giorni ci sarà il passaggio di consegne con il neo sindaco, ma sentiamo appunto lo stesso commissario nel suo intervento, Claudio San Martino.
Mi congedo assieme ai miei collaboratori subcommissari da questa città che abbiamo cercato di servire ponendoci proprio al servizio ed ascoltando le richieste, le esigenze di cittadini, cittadini, organismi, istituzioni. Abbiamo cercato di ascoltare perché solo ascoltando e imparando si riesce a servire, ad essere utili efficacemente e con efficienza sul territorio. E questo è il compito che ci aveva affidato il Ministro dell'Interno e il Governo: mettermi a servizio, pormi a servizio della comunità cittadina, ascoltando le esigenze e imparando proprio da queste necessità per adottare le decisioni più opportune in un quadro di legittimità. Decisioni necessarie e opportune in risposta alle molteplici esigenze dei cittadini, degli organismi, delle istituzioni che in questi mesi sono state avanzate. Abbiamo cercato di farlo con dedizione e con onore e disciplina, come recita l'articolo 54 della Costituzione. il giudizio sui risultati non tocca a me o a noi, tocca al ministro, al governo e soprattutto ai cittadini e alle cittadine di Prato. Ma ringrazio tutti per la collaborazione prestata. Tutti quelli che hanno ritenuto in ogni modo di farsi presenti e di collaborare fornendo iniziative, proposte, anche critiche, suggerimenti, ma in ogni caso dandoci la possibilità di espletare in maniera sempre più efficace il nostro compito.
E così chiudiamo anche questa pagina che ha voluto dire tanto per la città e che presumibilmente si è rivelata anche nella scelta elettorale dei cittadini. Giorgio, cosa si sta muovendo in queste ore di post voto dal punto di vista politico all'interno appunto degli equilibri delle forze in campo, sia quelle che hanno vinto con Biffoni, sia un centrodestra che adesso è all'analisi di se stesso, diciamo?
Partendo dagli sconfitti, c'è un'analisi che si trasforma un po' in una resa dei conti, come vediamo insomma anche dalle dichiarazioni che stanno emergendo dagli esponenti politici. Per farla molto breve, insomma anche con un'assunzione di responsabilità, la capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, che è un po' la plenipotenziaria di Fratelli d'Italia, Pratesi Chiara Laporta, ha subito insomma parlato di un dato che deve far riflettere e ha subito chiamato la stagione congressuale nuova sia nel suo partito che di confronto all'interno della coalizione, perché ricordiamolo, l'abbiamo detto tante volte ma vale la pena anche di sottolinearlo, ecco, il centrodestra unito dopo questa stagione commissariale di Prato, ricordiamolo, dopo che c'era stata una sindaca del PD per un solo anno che poi si è dimessa, ha portato però alla peggiore sconfitta di sempre del centrodestra unito in città, e quindi insomma questo risultato sotto il 30% apre insomma diverse ferite sia da parte di chi si è messo a disposizione come Gianluca Banchelli per fare il candidato, sia da parte dei partiti che si addossano sostanzialmente la colpa di questa decisione tardiva anche rispetto alla competizione elettorale. Ricordiamo che il candidato del centrodestra è stato espresso solo dopo che Biffoni è sceso in campo. Ecco, quindi
una curiosità, Giorgio, siccome abbiamo dato conto quasi in tempo reale delle dichiarazioni di Anna Maria Celesti per quanto riguarda Pistoia rispetto alle sue valutazioni e alla sua sconfitta, di Banchelli si hanno notizie?
Sì, si hanno notizie, diciamo, ha parlato poco e tardi, però diciamo in questi giorni ha espresso diverse perplessità, la prima legata soprattutto al fatto di non aver avuto una lista civica a suo sostegno, che secondo lui insomma ha affossato alla coalizione. Lui ci credeva, tant'è vero che era stato uno degli organizzatori quando Tomasi lo scorso autunno si era candidato col centrodestra della lista Eura, vi ricorderete, la lista civica appunto del centrodestra. Ebbene, questa volta, al contrario della volta precedente di 2 anni fa, non c'è stata una lista civica che ha appoggiato i 3 partiti principali della coalizione. Vedendo anche qual è stato il peso specifico della lista civica di Matteo Biffoni, ricordiamolo, 17,3%, che poi ha vinto l'elezione al primo turno, evidentemente Banchelli insomma ha individuato in questa lacuna una delle principali insomma motivazioni, che sono tante evidentemente visto il risultato finale, per la sconfitta al primo turno.
Arriviamo allora a questo punto, abbiamo detto lista civica, parliamo però di quanto davvero abbia contato e smosso l'elettorato il civismo dei candidati, perché in un'analisi trasversale possiamo dire che facciamo sui territori chiamati al voto in Toscana, possiamo dire che civico batte politico?
Assolutamente sì, questo è un dato matematico, è successo un po' ovunque. Facciamo una premessa, dobbiamo capire che cos'è questo civismo, perché ogni volta si declina in maniera diversa. Civismo non significa nient'altro in questo momento che distanza da i partiti dal punto di vista della tessera elettorale, dell'appartenenza appunto. Il civismo è un fenomeno che è stato ampiamente studiato, prima nei piccoli comuni, in Toscana lo sappiamo molto bene, nei piccolissimi comuni è affiorata questa, diciamo così, possibilità e anche questa affermazione del civismo, perché tutti i piccoli comuni in Toscana, quasi tutti, anche se sono di area, sono governati da sindaci che non hanno la tessera, e ora sta succedendo anche nelle città più grandi. Per esempio, come stavi dicendo, nelle principali 5 città al voto, togliamo Prato per un momento che è un caso particolare, sì, e magari lo affrontiamo alla fine, ma ho già detto qual è come dire, il trucco rispetto a questa regola di Matteo Biffoni, che ha avuto una lista civica molto, molto potente. Però ecco, le altre città sono tutte state, diciamo così, segnate dalla vittoria, chi al primo turno, chi invece è avanti per il secondo, di persone che si dichiarano civiche, che non hanno la tessera di partito. È successo a Pistoia con Giovanni Capecchi, sapete benissimo che ha vinto anche le primarie da civico contro una candidata di partito, Stefania Nesi, che sarà la sua vice. È successo ad Arezzo, dove ancora ovviamente è tutto in ballo, dove Marcello Comanducci però è arrivato parecchio avanti a Vincenzo Ceccarelli, sappiamo tutti, uomo di partito. È successo ancora a Viareggio, dove la candidata Grilli del centrodestra è arrivata davanti a Mainieri del PD, anche lei si dice civica, ovviamente sono di area. Però attenzione, anche in questi due casi, come leggiamo oggi sui giornali, si guarda a due civici cosiddetti, ovviamente, anche se vengono dal mondo della politica o della vicinanza ai partiti, però sono due civici perché si risolve il ballottaggio. Ovviamente mi rivolgo a Marco Donati per quanto riguarda Arezzo, che ha preso il 20%, e addirittura Viareggio il 27% di Marialina Marcucci. Anche loro saranno decisivi nel ballottaggio fra 15 giorni, ormai 14, e sono praticamente insomma due civici. Stessa cosa Sesto Fiorentino, Damiano Sforzi, civico, benché nelle istituzioni da moltissimo tempo. Insomma, questo è un tratto che diciamo, dai piccoli comuni ha contagiato quelli grandi.
Civismo e radicamento nel territorio, no? Un po' l'identikit premiante, o comunque che ha reso più competitive certe candidature. Appunto, questo come possiamo leggerlo nella scelta e nel movimento dal punto di vista dell'elettorato? Sicuramente una nota di demerito rispetto alla valutazione che si ha nei confronti del sistema politico e partitico.
Esattamente, secondo me c'è questa componente, soprattutto, diciamo, più che parlare dei candidati, io parlerei proprio dei cittadini che si rivolgono a loro. Evidentemente la fiducia in chi appartiene al sistema dei partiti è minore, mi sembra proprio, come dire, banale constatarlo, perché anche come dire, la controprova di quello che stiamo dicendo è data dal fatto che tutti gli sconfitti invece fanno parte dei partiti, di queste partite che abbiamo raccontato, e anche dal tentativo di chi sta dentro i partiti alla tessera di vendersi come civico. Mi vengono in mente Banchelli, che abbiamo citato oggi, che rivendicava con forza il fatto di essere civico nonostante sia dirigente di Fratelli d'Italia. Lui dice civico perché ovviamente fa politica per passione, dice lui. Stessa cosa mi viene in mente Alessandro Tomasi, che negli anni in cui diciamo ha avuto i suoi successi elettorali a Pistoia ha sempre rivendicato, nonostante sia arrivato addirittura a dirigere il suo partito, a coordinare il suo partito regionale, rivendicava questa quota civica, dimostrata poi anche nelle urne da queste liste civiche, appunto, che prendevano delle cifre esorbitanti, come quella di Biffoni nel caso di Tomasi nel 22, prese 17,3. Quindi è proprio questo il punto. Non si sa bene che cosa voglia dire civismo, certamente abbinato a quella radicamento territoriale forte, magari dimostrato da una esperienza amministrativa o comunque in consiglio comunale, però si sa che i partiti soffrono a livello di leadership, per quanto riguarda le città in questo momento, una, diciamo così, una distanza abbastanza importante da quello che è il presente e il passato, come siamo abituati a concepirlo. E questo non è che voglio gettare la croce, almeno
no, è un'analisi diciamo di quello che è emerso in superficie rispetto a un movimento che ha visto appunto l'elettorato premiare, o comunque davvero rendere, adesso siamo anche in ballottaggio Arezzo e Viareggio, diciamo rendere più competitivi, appetibili determinati candidati. E su questo vale la pena continuare a riflettere, non ci fermeremo. Io ringrazio Giorgio Bernardini, ci risentiremo poi, perché se non sbaglio c'è Belgiorno oggi, insomma, che con le sue percentuali importanti comunque vorrà incidere in qualche modo sulle politiche pratesi.
Esattamente, a Prato c'è Claudio Belgiorno che farà una conferenza stampa, vorrà incidere, è arrivato terzo, lo ricordiamo, nel senso che la sua lista civica è la terza forza dopo il centro-sinistra di Campolargo, il centro-destra. C'è proprio Belgiorno che avrà due consiglieri comunali, che oggi farà una conferenza stampa. Ricordiamo, Belgiorno fuoriuscito da Fratelli d'Italia dopo una vicenda diciamo anche abbastanza dolorosa per quanto lo riguarda personalmente, perché era stato in qualche modo accusato di aver partecipato al revenge porn nei confronti di un suo collega di Fratelli d'Italia appunto proprio un anno fa. Quindi vediamo anche quale sarà la rivalsa di Belgiorno e che cosa dirà rispetto al futuro del della città.
Grazie, grazie a Giorgio Bernardini. Poi vi anticipo che continueremo con gli approfondimenti anche nei prossimi giorni. Sentiremo i sindaci già usciti vittoriosi, così come approfondiremo le dinamiche e gli equilibri in vista dei ballottaggi. Adesso linea Popolare Network.
.30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Escalation militare israeliana in Libano. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono 31 i morti totali per i massicci attacchi che hanno colpito ieri tutto il sud del paese, tra questi 4 bambini. L'IDF ha emesso ordini di evacuazione per 50 tra città e villaggi, mentre l'esercito israeliano ha confermato di aver iniziato a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera fissata da Israele in modo unilaterale a sud del fiume Litani, che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona cuscinetto, un'area però di fatto occupata da Israele su modello di Gaza, con interi villaggi rasi al suolo.
Il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato l'uccisione di Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas. La notizia non è stata per ora confermata dal gruppo armato palestinese. La morte di Odeh, che era stato nominato circa una settimana fa, è avvenuta nel corso di un raid a Gaza City che ha causato 6 morti nella striscia. Secondo Al Jazeera sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri.
E arriveranno in Italia stamattina i 6 attivisti della flottiglia fermati in Libia. Oggi saranno rimpatriati tutti i 300 attivisti che hanno tentato di portare aiuti umanitari a Gaza via terra. Intanto il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare i 2 attivisti, Domenico Centrone ed Ina Alberizia, arrestati insieme ad altre 8 persone 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. Al momento non si sa ancora nulla delle loro condizioni.
La maggioranza accelera sulla legge elettorale, la destra punta a farla arrivare alla Camera nell'ultima settimana di giugno per poi poter procedere con tempi contingentati a luglio. A quel punto potrebbe non essere escluso un avvio dei lavori sulla riforma del sistema di voto entro la pausa estiva anche al Senato. Le opposizioni chiedono nuove audizioni nel tentativo di rallentare l'iter della legge.
È in corso dalle prime ore di stamattina una vasta operazione di polizia coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari nei confronti di un'organizzazione criminale accusata di smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania, abbandonati in aree agricole delle province di Foggia e nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Sono 19 le persone arrestate. Ulteriori informazioni saranno fornite nel corso della conferenza stampa che si terrà questa mattina alla procura di Bari.
Mahmoud Khalil non verrà espulso dagli Stati Uniti. L'attivista e studente della Columbia University era stato preso di mira dall'amministrazione Trump per il ruolo avuto nelle gigantesche proteste pro-PAL che hanno interessato l'Ateneo nel 2024. Una corte di appello statunitense ha accolto la sua richiesta di sospensione dell'esecuzione sia dell'espulsione che di possibili detenzioni in attesa che il caso venga valutato dalla Corte Suprema. Khalil era stato arrestato dall'ICE, la polizia di frontiera americana, ed era diventato un simbolo della repressione dei manifestanti filo-palestinesi negli Stati Uniti.
Un'ondata di caldo record sta interessando gran parte dell'Europa. Oggi in Italia è stata diramata un'allerta arancione per temperature elevate in 14 città. Domani invece l'allerta diventerà rossa a Bologna, Firenze, Roma e Torino. In settimana temperature fino a 36 gradi. Le notizie tornano alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.
Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei attratti per traffico verso nord tra Bivio A1 Cuprinolare Firenze Nord e Bivio A1 variante di Valico. In A11 con dei attratti e rallentamenti tra Prato Ovest e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Infine con dei attratti verso Firenze tra Ponte Dra Est e Montopoli Val d'Arno e tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico traffico ferroviario per un passaggio a livello tallonato da un veicolo a Montepulciano. I treni sulla linea Siena chiusi potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Al momento sono interessati 4 treni regionali in linea. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino per lavori RFI con provvedimenti di circolazione per il TPL per il traffico privato. Muoversi in Toscana Infan Servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Il tuo 5 per 1000 guarda oltre, sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e indica il codice fiscale dell'Ateneo. 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it.
Scenderò. C'è di peggio 2026. La festa delle cose belle e resistenti torna dal 29 maggio al 2 giugno alla Casa del Popolo di Impruneta. Ogni giorno ludoteca permanente, stand e associazioni, sagra per sedersi e mangiare insieme, panini e birrettine, grigliata da asporto e dalle 21.30 concerti e DJ set. Venerdì 29 Superbad e Lori DJ set. Sabato 30 alle 18 Talk Free Marwan Barghouti, Aurora Boreale in concerto e Biscottini fatti in casa DJ set. Domenica 31 and Logic e Iremi DJ set. Lunedì 1 Cineforum e proiezione de Le Città di Pianura, ospite per Paolo Capovilla, ingresso 5 euro, a seguire Zio Tibia DJ set. C'è di peggio, 29 maggio 2 giugno, Casa del Popolo di Impruneta, Via della Croce 39. Info Facebook, Instagram, CDP Impruneta.
Cioè lei praticamente non ha mai assaggiato la Sacher Tour?
No.
Vabbè. Continuiamo così, facciamoci del male.
Sul grande schermo alla Compagnia Bianca e La Messa è finita. Due film manifesto di Nanni Moretti tra inquietudini politiche, fragilità sentimentali e dissidi generazionali ancora attuali. Dal 25 maggio al 7 giugno per La Compagnia Cult, un'occasione imperdibile per rivedere due film essenziali della cinematografia italiana. Info cinemalacompagnia.it. Un parco di musica ed altre storie. Per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Sabato 2 giugno una giornata intera dedicata alla Festa della Repubblica. Ospite speciale alle 11.30 Aldo Cazzullo. La mattina è il concerto della Filarmonica di Signa. Nel pomeriggio letture e musiche curate dalla Nottola di Minerva con Letizia Fuochi ed in chiusura il concerto di Dario Cecchini con Soul Check. Prenota il pranzo presso la locanda.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2023. Estrazione entro il 15 settembre 2026. Regolamento su vincilelba.it.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è oggi la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Contro Radio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Cross Media raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Cross Media è il nuovo modo di comunicare.
Sono Giulio, studente MITA. Qui puoi iscriverti ai corsi biennali fino ai 35 anni. Non importa se vieni dalla scuola, dal lavoro o dall'università. Rimettiti in gioco e qualificati professionalmente per lavorare al meglio nel mondo della moda e del Made in Italy.
ITS Meet Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Meet Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.meetacademy.it.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8 e 40 minuti, ben trovati per una nuova puntata di Dillo a Controradio. Oggi parliamo di affitti turistici, di urbanistica, lo facciamo con Salviamo Firenze per Viverci. Ben trovato a Massimo Torelli.
Ciao Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Non potevamo fare altrimenti, data anche la tempistica dell'amministrazione comunale fiorentina. Veniamo, Torelli, dalla sentenza del TAR sugli affitti turistici, che è stato davvero un elemento di sostegno rispetto al la posizione dell'amministrazione comunale. L'annuncio di Funaro nei giorni successivi, che avrebbe steso il comune di Firenze presto il blocco agli affitti brevi anche oltre la zona UNESCO, ieri l'illustrazione di questo piano di zone tramite l'approvazione di una delibera in giunta e la richiesta al Consiglio Comunale di procedere d'urgenza, come abbiamo annunciato anche in rassegna stampa. Le zone sono Campo di Marte, Gavinana, Sagliacopino, ma anche Statuto, Rifredi, Libertà, Oberdan, Bronzino Piervettori, Fonderia Petrarca e Paolo Uccello. Voi dite non basta, però insomma la strada è questa.
Allora, non basta perché dopo la sentenza del TAR il comune ha il compito, il dovere, il potere di riaffrontare il tema delle città che si stanno svuotando per la turistificazione, che non è solo l'overturismo, ma il cambiamento profondo delle città. Il fatto di estendere, ora di dire in alcune zone non se ne possono aprire altri, è positivo, ma è un congelare uno stato di una malattia, va cambiata cura. Quindi, come si può dire, è una cosa da fare, ma non basta, perché l'obiettivo deve essere quello di dire che in questa città ce n'è troppi, e va già detto quali saranno i vincoli, i coefficienti da rispettare da qui alla fine della moratoria, che è a maggio 2028. In questa maniera i proprietari si possono regolare, organizzare e predisporre, perché se si dice vedremo dopo cosa faremo, vedremo nel 2028, si crea uno stato di incertezza che noi temiamo che porti a un'ulteriore deroga, perché le persone non si sono potute preparare alle nuove norme.
E possa provocare un contraccolpo anche di reazione immediata nel mercato immobiliare, che non sia proprio così.
No, ma infatti non è che non va. Se l'ha detto, ora il blocco lo estendiamo a queste zone.
Sì.
Diciamo che i parametri che in tutto il territorio rispetteremo sono queste. Queste qui entreranno in vigore dal 2028. In questa maniera qua, devo dire, c'è una programmazione, una pianificazione. Ma io penso che il tema di questo governo, di questa città, è che non pianifica. Non pianificando fa sì che i furbi fanno i furbi, perché troveranno sempre una strada, ma dall'altra parte crea anche uno stato di incertezza rispetto a tutte le persone che alle norme ci vogliono stare.
Sicuramente però stanno andando in una direzione, anche nel definire questo studio, che sì, magari arriva tardi rispetto a quanto voi denunciavate da tempo, però ecco, leggere nero su bianco che ci sono alcune zone come quella del Pignoncino di San Frediano, dove il tasso di crescita degli affitti turistici brevi ha superato addirittura il 90%, voi lo sapevate già, però adesso diciamo l'amministrazione non può chiudere gli occhi di fronte a uno studio che ha commissionato essa stessa.
Il fatto coerente in quest'area qua, a regime il tasso di occupazione è il 30%, il 20%, lo dici da ora, in maniera che in questa maniera qua un proprietario o un fondo di investimento che gestisce più mobili sa che dal 2028, quando finisce la moratoria, lì se ce n'erano 30 ne possono restare 10. Però lo devi dire per tempo, perché in questa maniera qualcuno può decidere di rimettere in vendita il proprio appartamento, decidere di fare un 4+4, decidere di fare un altro tipo d'affitto, cioè pianificare il governo della città. Invece dopo, con questi numeri precisi, si esce da questo con vedremo, vedremo come va. Ma come va è semplice: se non ci sono blocchi e non ci sono controlli, la cosa si estende. Io dico soltanto che tutti quelli che vivono in area UNESCO hanno visto da un anno e mezzo c'è il blocco dichiarato di nuovi affitti brevi in centro, ma la situazione non è migliorata in centro, perché la situazione o peggiora o migliora, la stasi non esiste.
A proposito di controlli, voi sollecitate anche che non vengano fatti solo sugli affitti brevi, ma anche su questo boom di affitti finti transitori, no? Questo
transitori
cambio di
sono
abito.
Quelli sono quegli affitti che alcuni fanno, so dire, non solo ai turisti, ma fanno a chi lavora per breve tempo a Firenze. In questa maniera qua chiedono qualsiasi cifra, è un affitto a tempo, è un affitto illegale, perché il transitorio non si può fare a chi va a vivere in una città per motivi di studio, di lavoro o di salute, una cura è questo, ma in questo, cioè, il tema è se non c'è un controllo e una pianificazione si trovano mille aggiramenti. Io lo dico un esempio evidente, abbiamo discusso spesso anche l'ultima volta in radio del fatto che si continuano a affittare i fondi e le cantine in questa città, e ci sono ancora fondi in cantine. Cioè il tema è importante che questi studi e queste dichiarazioni diventano azione, dicendo da qui al 2028 il governo sarà questo, è il pignoncino,
sì.
Ci sarà questa situazione, non è che quelli del pignoncino lo scoprono il 30 maggio del 2028 e poi verrà detto ah ma non abbiamo avuto il tempo di organizzarci, allora facciamo come d'ora, gli diamo 2 anni di proroga.
In queste settimane, durante il vostro attivismo che non è mancato, gli incontri pubblici, i volantinaggi, vi siete sentiti ripetere sempre le stesse domande? Quali sono?
Le domande mediamente come è stato possibile, che si può fare, ma è possibile cambiare ancora qualcosa? Perché questo è il grande tema, perché la città oggettivamente ormai c'ha un'iperattenzione, ma non alla singola opera, al singolo cantiere, al pignoncino, ha un'iperattenzione. Ormai ha maturato la consapevolezza che questa città è estremamente cara.
E si preoccupa anche, cioè i cittadini, anche il pubblico di Controradio, ci arrivano segnalazioni. Una segnalazione che ci è arrivata, a dirlo a Controradio, riguardava una foto che mostrava lo skyline da Monte Oliveto verso l'ex teatro comunale, e si vedono di fatto 2 cubi neri, e ci hanno chiesto: ma come? Non è solo un cubo, ce n'è anche un altro.
No,
di cosa si tratta?
Si parla dell'ex comunale, della struttura nata al posto dell'ex teatro comunale, che è fatta da più edifici, e quindi in realtà si vedeva lo stesso edificio, ma però allargando la vista poi si vede davanti il consolato francese, si vede molto bene la notte, c'è un sopra all'albergo 5 stelle della piazza, vedi spiccare una super terrazza sull'Arno illuminata. Oppure venendo qua e guardando Monte Oliveto, stamattina mi sono fermato e si vedono delle gru, e davanti a un cantiere c'è un piccolo cubo bianco e nero che è lì, che sta in costruzione.
Tutto questo destabilizza a fronte della situazione che si è creata anche di consapevolezza.
Sì, perché io devo dire, la cosa che ha colpito è anche il fatto che abbiamo le cose sotto gli occhi e poi improvvisamente esplodono. Penso alle antenne per i ripetitori. È bastato un giorno, una foto, una dichiarazione, tutti abbiamo guardato dalle finestre o dalla strada, abbiamo visto ma c'è anche quella, c'è anche quell'altra, per poi scoprire che a Firenze ce n'è circa 300 di queste antenne. Cioè l'idea che a Firenze sia stata sia in vendita, sia comprata da persone che non la vivono, che la consumano, e che oltre il consumo di suolo c'è il consumo di cielo, di cui parla padre Bernardo, che è proprio il cielo è gratuito, lo guardiamo tutti, c'è questa sensazione. Ecco, in questo, tornando ai commenti sul provvedimento parziale della giunta, rispetto a questo stato d'animo vanno dati segnali di avere in controllo la situazione, la serie sappiamo dove andiamo. Questi
ma se poi ci siete voi che minate questa.
No, ma noi si spinge, nel senso, ma il tema non è il minare, il tema è proprio quello, la sensazione, lo stato d'animo è veramente di una città in cui ti senti via via sempre più espulso e sempre più estraneo. Una perdita di di, è come non ti riconosco, non ti riconosco più la città, non mi riconosco più, è una sensazione di precarietà, perché ti basta fare colazione a un bar e senti quello e dici 1200 euro hanno chiesto per un bilocale, 1300, 1800, poi non sai più dove è il vero e cosa non c'è di vero, ma la situazione è questa e di conseguenza ci vuole un approccio che sia all'altezza di una situazione che è molto grave. Quando infatti noi diciamo una cosa sì, fondamentale, va cambiata cura, ma la cura non è solo fatta di delibere, è fatta proprio di stile di governo e di attenzione alla cittadinanza.
Un altro caso che ha fortemente suscitato attenzione e poi anche una generalizzata preoccupazione è quello del resort in San Gallo, e che fa parte anche di segnalazioni e di ulteriore esasperazione da parte dei residenti, perché ci sono dei lavori anche notturni che proseguono senza tregua anche di notte. Ne ha parlato la stampa locale, ma voi lo avete denunciato per primi tramite appunto i cittadini che nelle settimane, nei mesi scorsi si erano offerti, no, di far guardare dalle loro case come cambiava lo skyline con questo resort in costruzione. Qual è lì la situazione?
La situazione è, lì è simbolica la mancanza di cura delle relazioni, perché poi governare una città è anche una cura del rapporto delle relazioni. Lì c'è un cantiere che abbiamo denunciato, che proprio per noi è mostruoso, e abbiamo segnalato alla magistratura, c'è un'inchiesta. Quei cittadini hanno invitato prima gli amministratori, poi la città, poi di nuovo gli amministratori, poi la stampa, a dire venite a vedere al di là delle carte con i vostri occhi quello che sta succedendo. Non hanno ricevuto alcuna risposta, nessun amministratore giunta è andato alle loro finestre. Poi una notte, settimana scorsa, si svegliano con rumori delle gru alle 2, all'una di notte, e cominciano ad agitarsi, a chiamare i vigili che prima farfugliano varie risposte perché non sanno dare una spiegazione tecnica, per poi scoprire che i lavori erano stati autorizzati perché dovevano essere fatti
solo per due notti, temporaneamente.
Ma il tema è che nessuno
ne aveva avvertiti.
Io a volte, sentendo anche la radio, senti come notizie di utilità, lì non è che c'era, lì bastava mettere un volantino davanti a 20 numeri civici
ci
e dire
ci scusiamo per il disagio.
Ecco, il tema è, e questo però incide sul fatto che il residente si sente proprio trasparente. È molto più importante i tempi di costruzione del gruppo di Singapore. Questo cantiere ha degli orari, esagerati, straordinari, autorizzati, come se fossero i lavori importanti come quelli della tramvia. E uno dice, ma come? Ma come è possibile? E quindi lavori il sabato, la notte, la mattina alle 6.
Veniamo all'ultimo tema a cui vogliamo dedicare attenzione nell'ambito di questa puntata di Dillo a Controradio, perché ci avviciniamo a un appuntamento importante che si delinea come seconda fase di una campagna che voi portate avanti di sensibilizzazione rispetto a quanto sta accadendo alle cascine nell'area ex OGR. Salviamo le cascine, attenzione, cemento in arrivo, assemblea pubblica domani alle 21 al Teatro Puccini, al laboratorio. A questo punto i cittadini sono chiamati per un aggiornamento o una mobilitazione, nuova mobilitazione?
No, diciamo così, in 20 secondi ricostruisco. Lì c'è una previsione di costruire 42.000 metri quadri nell'area che va da dietro il nuovo teatro del Maggio fino all'altezza della manifattura. Su questo c'è stata discussione in consiglio, ci sono già stati comitati, noi dal primo aprile siamo partiti il primo aprile prendendola, dicendo questa è una campagna diversa, una campagna lunga, perché va informata la cittadinanza, perché informare quando vedi la gru in movimento come a San Gallo è facile, perché dici guarda che sta succedendo, informare quando in realtà è tutto ancora sulla carta è molto più difficile, molto più lungo, certamente è un lavoro che non finisce. E abbiamo dato qualcosa come 7-8 mila volantini persona per persona in questi mesi, e a questo punto facciamo un primo punto per dire siamo arrivati a una consapevolezza almeno nell'area Puccini e Paesiello, e soprattutto i santi fiorentini che vanno alle cascine nei weekend, che le cascine sono veramente un patrimonio di questa città, un patrimonio molto importante. E da lì domani faremo un primo punto, una prima assemblea, ma abbiamo in previsione tante altre, La seconda fase sarà una fase in cui cercheremo di fare due cose. Una, una petizione, perché sembra strano, ma la prima cosa che ti domanda una persona quando è d'accordo è dove firmo, che poi dici dove firmo, c'è proprio questo meccanismo del dove firmo, fatemi firmare. Allora da domani, dalla settimana prossima si comincerà a firmare
anche sul sito?
Sì, faremo tutto, mandiamo tutto dopo l'assemblea. E dall'altra parte anche pensare, con i tempi calmi di una campagna lunga, di un periodo estivo, anche delle occasioni in cui i cittadini, vedendo quell'area lì, possono dire mi piacerebbe avere lì in quel capannone questo spazio, avere lì dentro la casa del cinema, mi piacerebbe, perché quello spazio lì è importante, diventa uno spazio che colleghi la città al parco e le ascine, non diventa un altro muro di cemento, a destra ce l'abbiamo col quartiere che c'è, un altro muro, quindi deve essere un ingresso alle cascine, un ingresso di passaggio in cui ovviamente abbiamo delle idee, la principale di farci uno spazio di entrata alle cascine, ma uno spazio per gli eventi culturali, perché noi spesso discutiamo ma dov'è che si possono fare gli eventi culturali in questa città senza spendere un capitale?
Rispetto invece alla strada che voi dite da 1800 auto l'ora e che viene fortemente difesa dalla regione, come far capire
e lì ci inventiamo un'altra campagna per andando fino al barco, andando in via Pistoiese, ma il tema vero è, come si può dire, è riscoprire insieme il valore naturalistico anche delle cascine e anche affrontare un tema che è quello della mobilità, perché noi affrontiamo la mobilità ogni giorno, voi date le informazioni, infrotraffico, il cantiere, la tramvia si sposta quest'altro, come si può dire, quella zona lì è prevista una tramvia. Se Firenze ha deciso di scommettere sulle tramvie, sulle ciclabili e tutto, non si capisce perché in quella situazione lì è l'unico caso, penso, in Europa in cui si programma insieme la strada e la tramvia. Però quello lì è un'altra cosa da discutere, perché è evidente il fiorentino sta soffrendo per tutti questi cantieri e l'idea di poter avere una strada in più piace, però è un tema più difficile, ma noi affrontiamo le cose semplici, le cose difficili. Guardate, è molto difficile dire di mobilitarsi rispetto a delle gru che non vedi.
Esatto. Interagiamo con alcuni messaggi che sono arrivati davvero in conclusione, poi ribadiamo l'appuntamento di domani. Se la situazione a Firenze rischia di essere ormai persa per ritardo negli interventi, il problema mi pare stia pericolosamente espandendosi anche nei comuni. L'attenzione dovrebbe essere metropolitana, perché nei comuni vicini a Firenze ormai il fenomeno del bed and breakfast e affitti brevi si sta espandendo pericolosamente. Ma quindi non oltre un
Abbiamo scoperto che anche a Bivigliano e a Pratolino, perché che succede? Se a Firenze le case non sono più disponibili, uno guarda intorno, guarda dove può arrivare, c'è un problema di esplosione dei costi anche sulle nostre colline, ma è normale, perché via via che un posto si satura, si allarga.
Vedito le cosa mi dicono, nel parco delle cascine oggi transitano 1800 auto l'ora, la nuova strada permetterà di pedonalizzare le cascine.
Il tema è che quella strada lì è una strada che chiunque lo fa, perché dove si chiama fosso macinante, ma quello un corso macinante, è stato rinaturalizzato, sono stati interventi, non ci passano più le foglie da questo punto di vista. Quell'area lì è un'area che dovrebbe permettere allargamento e vorremmo tanto che arrivasse a coinvolgere l'OGR, spiegando che quell'area lì, l'area dell'ex OGR, non può restare così. Quindi il problema è, ma il tema chiave, una volta risolto cosa viene fatto all'OGR, si capisce a valanga come ci si muove e cosa sono le cascine, perché noi siamo perché le cascine ritornino a quello che erano fino all'ingresso della stazione Leopolda.
E allora diventa importante dunque l'appuntamento di domani sera alle 21 al Teatro Puccini Ridotto, la seconda fase della campagna che avrà al centro il lancio, come ci anticipava Torelli, di una petizione pubblica, un percorso di ascolto delle proposte della cittadinanza per un uso pubblico a cemento zero. Diamo un'ultima segnalazione che arriva a Dillo a Controradio, a proposito di ripetitori, ne hanno messo uno enorme, orribile, proprio all'ingresso degli Orti del Parnaso, una bellissima terrazza sul centro di Firenze, è semplicemente inconcepibile, uno dei 300 ripetitori di
Firenze. 300, ma in realtà se letto l'interrogazione ce ne sono altri 200 in attesa. Il tema vero, e tutti noi abbiamo il cellulare, il tema è che a questo punto tutti cominceremo a ragionare, come si può dire, qual è l'equilibrio fra il piacere di avere il cellulare, si possono fare solo quegli obbrobio, si possono fare altri interventi, perché poi ritorniamo sempre allo stesso ragionamento, quello che crea scandalo rispetto ai cubi. un qualsiasi cittadino vuol fare un piccolo intervento, giustamente viene detto, per la soprintendenza, la bellezza, la paesaggistica, non lo puoi fare, e poi vedi questi operatori che arrivano.
Guarda, la lascio così. Allora Massimo ci dice: antenne sì e poi non permettono di installare pannelli fotovoltaici sui
lo stavo, ma è evidente, perché c'è un tema, come si può dire, c'è un tema di perdita di controllo di una tenuta comunitaria, in cui uno capisce la logica della situazione e cerca di adattarsi e vede cose completamente illogiche, e questo fatto qua in realtà non porta a un miglioramento, porta a un incattivimento, perché in realtà, come si può dire, se uno rispetta, ha un senso etico, rispetta le norme, ma poi vede le cose che per lui sono completamente fuori dalle norme, dice: ma perché io e basta, devo
una semplice coerenza di messaggi e di azioni.
Ma infatti il tema sembra, se no, e qui partiamo di chi abusa la nostra città a fini di rendita, a fini di guadagno, affittando le cantine a 10 persone, a 12 persone, disordendo le norme. Se l'idea è che in questa città è legittimo arricchirsi in ogni maniera, allora, come si può dire, il tema è quello che non lo fa, sembra non una persona per bene, ma sembra un po' bischero.
Con questo bischero ci lasciamo, perché sono le 9. Ci ringraziano da Via Paisiello per la trasmissione. Noi torneremo con Dillo a Controradio mercoledì prossimo. Grazie a Massimo Torelli per essere stato con noi. Ricordiamo l'appuntamento di domani sera alle 21 al Teatro Puccini. Grazie ancora. Tra poco a Ti per Te parliamo di trasporto pubblico locale.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024. Pensare e comunicare, il segno toscano.
Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
Elogio dell'umano, letteratura, ricerca sociale, giornalismo per un mondo migliore. Nella splendida Villa Bardini a Firenze, 3 incontri ad ingresso gratuito promossi da CESVOT con il patrocinio di Regione Toscana e la collaborazione del Gabinetto VSE. Giovedì 28 maggio alle 17.30, l'altro sono io, storie che ci somigliano. Domenico Iannacone, in dialogo con Chiara Brilli, porta nel cuore delle storie degli invisibili, mostrando come il racconto possa essere un atto di giustizia e di dignità. Prenotazione e programma completo su cesvot.it.
Il Museo Novecento di Firenze presenta Baselitz Avanti, una grande mostra dedicata ad uno dei protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Per la prima volta in Italia, un progetto espositivo di ampio respiro che mette al centro l'incisione, dimensione fondamentale e spesso poco esplorata della pratica di Baselitz. Baselitz Avanti, al Museo Novecento di Firenze fino al 13 settembre. Info museonovecento.it.
Fest compie 10 anni e torna con una super line-up. Faccia Nuvola, Miscela, Parisi, Giovanni Toscano e DJ Spiller. E poi, come da tradizione, spazio alla scena emergente locale. Al WOM trovi anche area food, drink e market, dal pomeriggio fino a notte. WOM Fest, 29 e 30 maggio, Polo Fiere, Lucca. Clicca su womfest.it.
Controradio. We'll be right back.
per te. In viaggio con Autolinee Toscane. In onda ogni ultimo mercoledì del mese su Controradio.
Sono le 9:06, lo avete sentito dalla sigla, nuova puntata di AT per te. Allora io saluto direttamente nei nostri studi il direttore marketing e comunicazione AT Tommaso Rosa, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno.
Siamo entrati nel piano dell'estate, non mancheremo di dare qualche informazione anche sul trasporto pubblico giusto. Locale per questa estate toscana, ma non possiamo non partire Rosa da Ponte Alpino, perché anche l'amministrazione l'ha annunciato, una situazione non solo attenzionata ma che vede anche delle alternative per il trasporto pubblico locale, delle modifiche che sono state fatte a delle linee. Leggiamo dai giornali oggi: code infinite, bus in ritardo di 45 minuti. Che polso della situazione avete?
Beh, naturalmente come tutte le volte che ci sono dei cambi importanti a livello di viabilità, di chiusura strade, di chiusura di arterie fondamentali, è normale che i primi giorni sono sempre un po' giorni di assestamento, no? Citerei proprio l'anno scorso, ero qui quando si chiuse la tranvia, la parte di tranvia per sostituzione dei binari, no? Ti ricordi che naturalmente i primi giorni è normale che uno deve un attimo capire meglio il fenomeno, perché tanto abbiamo pianificato, però poi i primi giorni vedi sul campo come funziona. Ieri poi io ho girato in Viale Volta, ho fatto un po' di giri l'intorno, anche perché il nostro ufficio è proprio lì in Viale dei Mille, e devo dire che anche qualche incidente che c'è stato, no? Tre macchine e uno scooter che sono stati coinvolti in Via Bolognese, poi ha avuto una ripercussione su tutto quel sistema lì, perché come sempre il sistema è organico. Detto questo, sì, ieri c'è stato, l'autobus faceva 45 minuti di ritardo, c'è un'intervista molto, molto interessante anche oggi di un nostro autista, no? Di un delegato sindacale che racconta un po' la situazione. Ieri era alla guida e racconta un po' quello che stava avvenendo. Io penso che sia anche un po' normale, no Chiara? Nel senso, sì, il ponte è un ponte dell'Ottocento. La soluzione qual è?
Andava fatto.
Ecco, la soluzione non è che non si poteva chiudere.
Ce lo dicono anche i cittadini, le voci che abbiamo raccolto in questi giorni, però è un intervento lungo fino a settembre, che prevedibilmente avrà anche una serie di modulazioni negli interventi di monitoraggio e di decongestionamento.
Ma quello certo, perché naturalmente intanto fino ad adesso, fino alle scuole, alla chiusura delle scuole, naturalmente sarà una realtà. Poi successivamente ce ne sarà un'altra, perché è normale. Poi ci sono anche dei giorni in cui sarà interamente chiuso il tratto, anche il traffico ferroviario, no? Perché come sai adesso puoi passare a piedi, e ci sono dei giorni in cui sarà completamente chiuso, perché dovranno sostituire proprio fisicamente il ponte. E quindi sono, mi sembra, più o meno 90-100 giorni di attesa e di rimodulazione, un secondo, per capire bene come viene ridisegnata, come verrà ridisegnata poi tutta la parte via Pacinotti e la ridistribuzione dei carichi di traffico per la riapertura delle scuole a settembre.
Cioè, ci sono due settimane, diciamo, di sovrapposizione anche con le abitudini per le scuole di fruizione, insomma, del trasporto pubblico. Poi la situazione dovrebbe migliorare. 10, 11, 17 e 20 le linee urbane che modificano il loro percorso con deviazioni e limitazioni rispetto a questo tema, al netto poi di segnalazioni che potrebbero arrivare al 342-8104-111. Un ultimo appello, comunque un messaggio all'utenza.
Allora, intanto io non è che voglio fare appelli su non usate completamente la macchina. Naturalmente, come ha fatto l'amministrazione, è normale, cerchiamo di usarla il meno possibile. Sappiamo che c'è chi ha delle esigenze particolari e non ne può fare a meno, e per carità. Quello che invito io le persone che devono recarsi in quelle zone è, tramite la nostra app, capire bene quali sono gli scambi, no? Perché ci sono, per esempio, l'11 arrivi l'11 è interrotto, no? Naturalmente prima di Ponte Alpino si ferma, tu puoi attraversare a piedi diciamo il camminamento, perché il ponte è ancora attraversabile a piedi. Dall'altra parte prendi il 17, che serve anche le zone che serviva l'11 prima. Insomma,
la zona del Salviatino può essere raggiunta col 17.
Esatto, cioè. Quindi il consiglio che do io è quello di pianificare con la nostra app e capire quali sono le nuove tratte, e il più possibile non utilizzare l'auto e cercare di muoversi a piedi o in bicicletta, o naturalmente con i mezzi. Faccio un esempio semplice: ieri quando ero in Viale Volta c'erano 4 autobus fermi nel traffico. Allora poi sono andato a vedere sui reclami, sulle informazioni, in tempo reale anche sui social ci dicevano l'autobus non passa, e giù infamate a noi. Ora io l'autobus che vola ancora non lo possiamo fare, però è tutto organico, no? Se ci sono un sacco di macchine ferme su Viale Volta, c'è un incidente e tutto si crea un imbuto, è normale che l'autobus risente poi del traffico.
Allora ci arriva un messaggio che ha un doppio risvolto. Buongiorno, ma perché invece che sopprimere la linea 11 e far fare al 17 un giro assurdo, non si potevano aggiungere delle linee brevi per andare anche verso Piazza Alberto?
Allora, se questa cosa ce la segnala sui nostri reclami o sulle nostre segnalazioni sul nostro sito
attivo, potrebbe essere vedendo come si mantiene, evolve o peggiora o migliora la situazione in questi giorni.
Naturalmente quello che è stato fatto con mesi di studio di AT, dell'amministrazione comunale, tavoli tecnici, un sacco di tecnici che hanno lavorato. È migliorabile, tutto è sempre migliorabile. L'esperienza diretta sul campo anche in questi giorni ci può dare degli input. Se la persona che ci ha scritto ci manda una segnalazione su at-bus.it/parlaconat, noi le stiamo raccogliendo tutte, poi le mettiamo sul tavolo e se vediamo delle indicazioni comuni cerchiamo di portarle sul tavolo tecnico per capire quali sono le modifiche che sicuramente possiamo ancora fare.
Eleonora, dunque, contribuisci anche tu a migliorare il servizio? Lei ci dice l'app non è affidabile, è un'affermazione molto generalizzata che però mi sento di girare a rosa rispetto soprattutto a come verrà migliorata, perché siamo in una fase davvero di rinnovamento.
Allora, anche su questo cerco di essere chiaro. Intanto l'app è stata rilasciata, la nuova versione dell'app, la settimana scorsa.
Fresca.
Già 500.000 persone l'hanno già aggiornata. Ci sono arrivati in totale su 500.000 aggiornamenti 170 ticket, quindi diciamo che in termini di rapporto fra i ticket di chi ci segnala dei malfunzionamenti e quanti sono stati scaricati è una buona media, no? 500.000 sono quelli che la stanno usando, 170 sono le persone che hanno lamentato qualcosa. Naturalmente abbiamo sempre qualcuno che ci dice era meglio quella di prima, quella di prima sappiamo che dicevano non funziona, quindi quello è un po' endemico e normale, no? Quindi è vero che a volte si verificano dei fenomeni che naturalmente poi vengono, l'app viene percepita come non affidabile, però si percepisce il fatto che l'autobus sta per arrivare, c'è il temporale, poi l'autobus non arriva. È dovuto al fenomeno del traffico, l'abbiamo spiegato tante volte, no? Quando l'autobus è fermo da qualche parte, dopo un po' che vediamo che non riesce a superare degli snodi di traffico, si fa quello che tecnicamente si dice scartellare, cioè viene scartellato, si toglie la linea dalla cartella in alto, dalla cartelliera in alto, e l'autobus supera la congestione e si riconnette più avanti. Quando avviene questa operazione, si verifica il fenomeno che l'autobus sparisce sulla app.
Lo abbiamo detto l'altra volta, ma lo ripetiamo perché questo altrimenti viene percepito come un errore. Invece
esatto.
È proprio.
Lo dico semplicemente. Su Viale Volta ieri c'erano 4 autobus fermi, ok? Se ne arriva un quinto dietro, la sala radio sa dalla segnalazione dei 4 autisti che sono lì, dicono guarda che da Viale Volta non si passa, no? Allora il quinto che sta ancora per arrivare gli dice guarda è inutile che ti metti lì in coda, altrimenti diventi anche tu parte del problema. Scartella, cioè staccati dalla linea, no? Dall'ultima fermata scendono le persone e tutto, e poi recuperi la tua linea un po' più avanti, fai un'altra strada, no? In quel momento l'app cosa dice? Vede che quell'autobus stava per arrivare, però nel momento in cui viene scartellato è normale che sparisce.
Avete capito? Perché sono situazioni in cui pensate che l'autobus abbia saltato la corsa, invece la dinamica è questa. Non riesco ad autenticarmi sull'app, tutti i miei biglietti sono tenuti in ostaggio lì dentro, okay. Ci scrive Francesco.
Ci sono una sessantina di casi di questo tipo, chiedo a Francesco di dirci se ha un Samsung. Perché è una cosa che
è relativo
cosa che avviene con alcuni modelli di Samsung. Scrivi apri un ticket con il nostro servizio clienti. Ieri ne abbiamo sbloccati già diversi di queste situazioni. È successo, capita. L'app è
il problema stata, quindi lo conoscete
sì,
bene, diciamo.
Assolutamente. Anche se non c'ha un Samsung di scriverci, perché magari a maggior ragione ci stiamo perdendo un altro pezzo, se ce lo segnala, ieri ne abbiamo già risolti diversi.
Bene, buongiorno da Via degli Artisti, come faccio a raggiungere Via 100 Stelle? Io non ho idea, però magari si prende in carico la... qual è il problema? Chiediamo qual è il problema.
Ci chiedete tutti il come si fa, vi consiglio di andare sull'app perché ora a memoria. Allora, com'è che era da via?
Aspetta, perché adesso si riavvia anche il WhatsApp. Abbiamo nel momento in cui arrivano tanti messaggi, ecco qua, vediamo se riusciamo. Allora,
Via delle 100 Stelle, Via degli Artisti era?
Ecco, allora, app AT rifatta ma con bug. Dice che non c'è localizzazione mentre è attiva e ha un iPhone, questo Antonio ci scrive.
Prova a attivare i servizi di localizzazione all'interno di privacy e sicurezza del tuo menu.
Eh? No, aspetta, ripetilo.
Vai su impostazioni del tuo telefono, c'è privacy, sicurezza e tutto, devi attivare i servizi di localizzazione lì.
Ecco, no, perché la risposta è stata immediata, ma poteva non essere compresa. Buongiorno, spesso, soprattutto con i bussini, linea C, l'autobus che passa l'orario scritto sulla palina è in trasferimento, quindi la corsa effettivamente salta, ci scrive Massimo.
Può succedere, si mette in trasferimento quando sta recuperando la corsa, è la cosa che spiegavo prima.
L'utente che ha il problema dei biglietti in ostaggio non ha un Samsung né ha un altro, ma comunque questa maggior ragione ci porta a dire di segnalare il caso. Il 6 salta più corse di seguito sempre. È una linea al 6?
Beh, è una linea molto lunga che attraversa la città, che risente quindi di tantissime problematiche. Allora, il fenomeno del saltare corse, ripeto, io quando vedo l'autobus, il mio ufficio si affaccia sul piazzale, il piazzale è vuoto, da qualche parte gli autobus saranno, no? Se il piazzale la mattina è vuoto e gli autisti sono tutti usciti con un autobus, dov'è che non esiste un buco nero dove gli autobus entrano? Significa che da qualche parte l'autobus sarà fermo nel traffico o sarà fermo in qualche intoppo. Ora stiamo raccogliendo, ieri mattina ho visto un video abbastanza particolare, stiamo raccogliendo tutte quei parcheggi in doppia fila, parcheggi alle fermate dell'autobus, quei furgoncini lasciati in tripla fila o
che ne fate
svolte.
Di queste segnalazioni? Le girate all'amministrazione?
Allora, intanto noi le stiamo raccogliendo perché tante volte a me piacerebbe poi raccontare, no, la vita che fanno le nostre colleghe e i nostri colleghi alla guida, perché tante volte portare un autobus di 12 metri, fare una svolta e trovare un furgoncino abbandonato lì, una macchina lasciata in doppia fila, e la maggior parte delle persone dice: sono sceso un attimo 5 minuti. No, sono andata a fare una commissione 5 minuti, nel frattempo l'autobus si ferma, dietro si crea la coda, e tutte queste cose le vorremmo raccogliere e poi anche raccontarle sui nostri canali, sui nostri social, e dire: questa è la realtà.
Questo sarebbe molto strada. Molto interessante, perché ci metterebbe di fronte a noi stessi, ai nostri comportamenti, ai nostri abusi anche per quanto riguarda la mobilità, e conseguentemente poi ai disservizi che si vanno a creare. Impostazione e localizzazione già attiva anche in privacy, la segnalazione precedente, proprio un bug dell'app.
Se ce lo può segnalare, perché sarebbe il primo che ci segnala un fenomeno del genere, quindi sicuramente lo dobbiamo indagare.
Veniamo però all'app, appunto, in questa sua evoluzione. Quindi, stante il fatto che anche una volta ottimizzata e scaricata nella sua nuova versione è sempre possibile implementarla a seconda anche delle segnalazioni che vi arrivano dall'utenza, però diciamo un buon inizio.
Sì, siamo molto soddisfatti, perché intanto rispetto alla versione precedente, dal punto di vista dell'usabilità, abbiamo visto veramente un miglioramento.
Anche perché, ricordiamolo, venivate da un test fatto proprio su utenti.
Esatto, abbiamo coinvolto dei clienti di varie fasce d'età e di varie zone della Toscana, e abbiamo chiesto a loro, le abbiamo fatta vedere in anteprima, gliela abbiamo fatta usare, e le abbiamo chiesto a loro dove è migliorata, dove è migliorabile, dove c'è qualcosa che non funziona, no? Perché tante volte noi, è logico che cerchiamo di connetterci il più possibile con i clienti, però poi è l'esperienza del cliente stessa, no, che ci dà quel valore aggiunto. L'abbiamo fatta vedere, le valutazioni sono state molto alte, devo dire, anche più di quanto io mi aspettassi, se devo essere sincero. E poi, ora è tanto che la sto usando, io faccio sempre dei test e quindi vedo che è un'app che è più intuitiva, che ci sono delle ancora naturalmente dei bug, è una settimana, è un'app che si occupa di 1000 linee e di 29.000 corse al giorno, 37.000 fermate in tutta la Toscana, quindi è normale che è un'app abbastanza ricca e vasta, però per quello che sto vedendo ci piace. Vedi, adesso vediamo.
Però quello che avete introdotto anche come immediatezza proprio sulla prima schermata dell'app, il fatto di poter pagare il biglietto, il fatto di poter vedere tracciare la corsa e vedere anche i percorsi da poter fare, puoi tutto quello che è un bisogno magari immediato,
certo. Puoi vedere anche l'autobus dov'è, questa è la grande innovazione, no? In maniera diretta tu puoi andare a vedere una linea e capisci subito, no? Adesso io metto le mie preferite, come vedi, ora provo il 25, se clicco sul 25 dice dov'è il 25, e qua ci fa vedere tutta la linea, l'autobus è qua, come puoi vedere in diretta, qui si trova, tra un po' vedrai che si muove, ti dice che c'è un'interruzione, no? Tu vai a vedere il tempo reale e dice che questi sono tutti passaggi in tempo reale, vedi?
Io posso arrivare tranquillamente fino a un certo punto, poi lo vedo in tempo reale dove c'è l'interruzione, a quel punto gestire.
Vedi che si sta muovendo? Era la fermata.
Si sta muovendo. Allora,
è vero.
Lo testimoniamo qui in diretta su Controradio. Ci arrivano dei messaggi al nostro numero WhatsApp, che ricordiamo 342 8104 111, ricordandovi che c'è anche atperte@controradio.it. Abbiamo attivato proprio una mail interna da poter condividere con Autolinee. Ma i parcheggi in doppia fila che bloccano i bus invece di raccontarli, li conosciamo già bene, devono denunciarli in diretta alla municipale per le multe.
Facciamo anche quello. Abbiamo fatto diverse denunce per interruzione di pubblico servizio.
Quindi voi
non
segnalate...
lo volevo dire prima perché non mi sembrava un po' troppo aggressivo. In realtà poi l'invito del vostro ascoltatore o ascoltatrice
dice perché l'autista è un ufficiale.
No, perché l'autista, quando si trova lì fermo con una macchina parcheggiata in doppia fila e sta fermo mezz'ora, giustamente la persona che lascia la macchina lì e la parcheggia fuori dagli spazi, fuori dagli stalli o fuori da dove è consentito, e magari lì per lì pensa, è un ragionamento che abbiamo fatto tutti, dai, diciamoci la verità, uno scende, guarda e dice sì, sicuramente qualcuno ci passa, però poi arriva un autista che ha 30 persone a bordo e ha la responsabilità della sicurezza, ma anche la responsabilità di portare queste persone a scuola, al lavoro, alle visite, dove devono andare, quel parcheggio lì è un segnale di inciviltà. E quindi è un'interruzione di pubblico servizio. Noi ne abbiamo fatte diverse, non so il numero, però ne abbiamo fatte veramente diverse.
Interessante questo aspetto, perché voi siete le sentinelle, insomma, di queste modalità incivili che vengono praticate più di qualsiasi automobilista. Allora, una segnalazione che è una considerazione, sì, ma se il trasferimento lo si fa fare sempre dal capolinea a un certo punto del percorso, chi aspetta il bus in quel tratto lì si trova a veder passare 2-3 bus e stare come un palo per 30 anche 60 minuti. Sarà che poi risultano troppi ritardi? Se risultano troppi ritardi, pagate penali? Qui c'è del...
Allora, sono stati messi insieme un po' troppi argomenti.
Allora, chiariamo che siamo quasi in conclusione. Se volete scrivere altre segnalazioni, fatelo in tempi brevi.
No, allora, la questione di quando si stacca e quando si scartella, tutto è sulla base di quello che avviene per le strade.
È logico che chi si trova nel sulle momento penali del che blocco, nel momento, cioè nella zona della congestione,
che deve fare?
O si sposta e va a recuperare.
Per forza, altrimenti non ha altre alternative.
Allora, buongiorno, vorrei chiedere di identificare chi utilizza i mezzi pubblici come utente, cliente, perché è colui che si serve da un privato e può scegliere il fornitore. Questo non è il caso quando chi fornisce il servizio è l'unico che lo effettua, ci scrive Fabio. Quindi non definirli utenti ma clienti.
Guarda, io sono io dico sempre clienti, ma semplicemente perché per me c'è una differenza. Nel trasporto pubblico un sacco di persone usano e non pagano. Okay. Quelli sono gli utenti, ma il trasporto pubblico e anche noi siamo una società che eroga un servizio pubblico, no? E il cliente per noi è quello che paga regolarmente il biglietto, l'abbonamento, e giustamente ha delle necessità, delle richieste e si aspetta un livello di servizio. Io penso che non sia solo una questione lessicale, sia anche una questione di approccio. Quando c'è un cliente, allora devi avere tutta una serie di
soddisfazione.
Esatto, infatti misuriamo anche la soddisfazione. Ti do un'anteprima che la prossima volta che ci vediamo, che se non sbaglio è il 29 giugno,
esatto,
avremo anche i dati del nostro questionario che facciamo ogni anno.
E allora li diffonderemo molto.
15.000 molto interviste abbiamo fatto.
Molto interessati a questo livello anche di feedback. Poi, essendo nel pieno dell'estate, ci saranno delle novità importanti che non vi anticipiamo adesso. Cosa possiamo dire invece dell'estate su Autolinee Toscane sul già ora? Ecco.
Allora, che stiamo raccogliendo tutte le linee che verranno aggiunte. Come sai, noi abbiamo circa 965 linee durante l'inverno, la stagione invernale, e oltre 1000 durante l'estate. Siamo vicino a fare una campagna di comunicazione e promozione. L'anno scorso abbiamo visto diverse persone che si sono mosse per la Toscana con l'autobus, no? Banalmente anche da qui, per andare verso Siena, verso Grosseto, o banalmente anche per andare, puoi prendere il treno fino a Piombino, fino a Follonica, e poi lì girare viaggiare con l'autobus, quindi si tratta sempre di un'alternativa comoda, sostenibile e anche a tratti economica a nostro avviso, e quindi faremo proprio una piattaforma di comunicazione dove uno potrà scegliere le varie alternative, capire come ci si può muovere nei posti, come si può andare, come sai io, come c'ho nel quaderno, sono un grande fan di Baratti e posso annunciare che anche quest'anno ci sarà la navetta gratuita che dal parcheggio del Caldanella andrà a Baratti.
Che grande risposta ha ricevuto e dunque confermata.
Sempre molto, molto piena.
Questo decongestiona molto perché insomma il tratto è preso d'assalto nel periodo estivo.
Guarda, quello è un esempio perfetto perché il parcheggio non costa o costa pochissimo, mentre il parcheggio a Baratti costa, mi sembra, 18 euro al giorno. Ma se c'è la navetta, perché ogni due navette, cioè una va al parcheggio di Baratti e l'altra va su a Popolonia, no? Fanno avanti e indietro. E quindi un sacco di persone lasciano la macchina al parcheggio e prendono la navetta per andare lì. Ci sono anche i locali lungo la costa del Golfo di Baratti che ci hanno chiesto e promuovono questo servizio di navetta.
Allora, ne stanno arrivando altre, però siamo in chiusura, quindi vediamo un po' a corsa di confrontarci con Rosa. Innanzitutto c'è una bocciatura della definizione di cliente, ci sono degli ascoltatori e delle ascoltatrici che inorridiscono rispetto a questo, ma buongiorno, parlando di estate, sempre sui bussini linea C, l'aria condizionata spesso non funziona, il sistema è automatico, non si può spegnere, butta aria calda, ci scrive Massimo.
Naturalmente il sistema dell'aria condizionata si speri che butti aria fredda, se butta aria calda di segnalarlo all'autista e di segnalarlo anche sui nostri canali che noi interveniamo. Sempre c'è il numero di matricola all'interno dell'autobus, anche all'esterno uno può fare un reclamo e dire: guarda, sul numero di matricola 1234 stamattina l'aria condizionata non funzionava, e noi giriamo subito al reparto tecnico e gli chiediamo di intervenire.
L'ultima segnalazione che prendiamo, le altre ce le porteremo nei prossimi giorni, magari inoltrandole direttamente agli uffici comunicazione di Autolinee. Con l'arrivo della tranvia Bagnoaripoli sarà intensificato il servizio su gomma da Bagnoaripoli verso San Donato in Collina e oltre, ci scrive Antonio.
Allora, questa è una richiesta che va fatta al comune di Bagnoaripoli, naturalmente. Quello che posso dire, memore delle esperienze delle altre tranvie che sono state messe in esercizio, è che ogni volta che c'è stata messa una tranvia non si sono persi i chilometri degli autobus, ma si sono ridistribuiti. Sono le cosiddette linee in adduzione, cioè viene studiato un sistema di trasporti per cui le linee, i chilometri che vengono coperti agli autobus rimangono invariati, ma naturalmente servono un'area più vasta per poter portare le persone a prendere la tranvia.
Allora, sono le 9:28 minuti, noi dobbiamo dare la linea al GR di Popolare Network. Torneremo il 29 giugno con Tommaso Rosa qui in studio, ma io vi prometto che i messaggi che sono arrivati adesso glieli dico proprio off records, fuori dai microfoni, così li prende subito in carico. Grazie a Tommaso Rosa per essere stato con noi.
Grazie a te, grazie a voi.
La Newsline termina qui, ci risentiamo per la cronaca alle 12:45.
A ti per te. In viaggio con Autolinee Toscane. In onda ogni ultimo mercoledì del mese su Controradio.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.